Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. L'orfana del ghetto di Amira Kaidar è un romanzo storico basato su una vicenda reale, collocato nella Polonia occupata durante la Seconda Guerra Mondiale. Pubblicato in italiano da Newton Compton e noto anche con il titolo originale La Lekka, il libro ricostruisce la storia di Rachel, chiamata affettuosamente La Lekka, nata nel 1941 in un ghetto ebraico. Quando le deportazioni naziste rendono imminente il pericolo, i suoi genitori, Jacob e Zippa, compiono la scelta più dolorosa, affidarla a due amiche polacche di Zippa, Irena e Sofia, perché la nascondano e la proteggano. Il nucleo del romanzo non è soltanto la persecuzione antiebraica, ma l'intreccio tra maternità, amicizia, responsabilità e sopravvivenza. Kaidar ha sviluppato l'opera attraverso diari, testimonianze, interviste e documenti d'epoca, trasformando tale materiale in una narrazione corale. Il suo scopo è preservare una memoria individuale dell'Olocausto, mostrando come le decisioni private siano state condizionate e talvolta rese eroiche dalla violenza sistematica della storia. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la separazione dei genitori come gesto estremo di protezione. La decisione di Jacob e Zippa di separarsi da Rachel è il centro etico ed emotivo del libro, in un contesto in cui la deportazione degli ebrei del ghetto implica un rischio immediato di morte. I genitori non possiedono una soluzione sicura, possono soltanto scegliere quale pericolo affrontare. Affidare la bambina a Irena e Sofia significa rinunciare alla quotidianità familiare e accettare di non poterle garantire né presenza né futuro. Tuttavia, è anche l'unica possibilità concreta di sottrarla alla sorte che minaccia la comunità rinchiusa nel ghetto. Il romanzo evita di trattare questa scelta come un sacrificio astratto o retorico. La separazione produce infatti conseguenze affettive durature per una bambina piccola. Essere spostata da un nucleo di cura a un altro può essere percepito come abbandono, anche quando nasce da un amore assoluto. Questa tensione impedisce una lettura semplificata della salvezza. Sopravvivere non cancella la perdita, né rende meno dolorosa la scelta di chi ha dovuto compierla. Kaidar mette così in evidenza una delle realtà più difficili delle storie infantili legate alla Shoah. La protezione dei figli poteva richiedere ai genitori di interrompere il legame che cercavano disperatamente di preservare. La maternità e la paternità emergono quindi come responsabilità esercitate nell'impotenza, non come garanzie di controllo sul destino dei propri cari. Secondo, Irena e Sofia l'amicizia, che diventa responsabilità civile. L'affidamento di La Lekka a Irena e Sofia amplia il racconto oltre la famiglia biologica e rende decisiva la dimensione dell'amicizia. Le due donne polacche accettano di presentare la bambina come parte della propria famiglia, esponendosi personalmente ai pericoli della guerra e della persecuzione. Il loro ruolo non consiste in un singolo atto di salvataggio, ma in un impegno prolungato a nutrire, custodire, spostare o nascondere una bambina, proteggerne nell'identità e gestire il rischio costante di essere scoperte. Il romanzo mostra quindi che il coraggio civile può assumere la forma ordinaria e faticosa della cura quotidiana. La loro scelta acquista rilievo, anche perché avviene in una Polonia segnata da rapporti complessi fra popolazione ebraica e non ebraica, non riducibili a una contrapposizione uniforme tra persecutori e soccorritori, senza negare il contesto di antisemitismo e violenza. Kaidar concentra l'attenzione su persone che scelgono di non conformarsi all'indifferenza o alla paura. Irena e Sofia non sono presentate come figure astratte di bontà. La loro protezione implica paura, rinunce e responsabilità verso le proprie famiglie. Proprio questo costo rende il loro comportamento significativo. Il libro invita a considerare la solidarietà non come sentimento generico, ma come decisione concreta di assumersi conseguenze per difendere la vita altrui. Terzo, una storia dell'Olocausto, vista dall'esperienza vulnerabile dell'infanzia, ponendo al centro Rachel. L'orfana del ghetto affronta la Shoah dalla prospettiva di chi dipende interamente dalle decisioni degli adulti. Una bambina non può comprendere pienamente le categorie politiche e razziali che la condannano, né scegliere autonomamente dove vivere, con quale nome presentarsi o di chi fidarsi. Eppure subisce gli effetti più profondi della persecuzione, la perdita dei genitori, l'incertezza sull'appartenenza familiare e l'interruzione della continuità affettiva. Questa angolazione distingue il romanzo da molte narrazioni concentrate soprattutto sulle strategie adulte di fuga, resistà o testimonianza. Kedar non usa l'infanzia per addolcire l'orrore storico. Al contrario, ne mostra la particolare esposizione. La sopravvivenza di Rachel dipende da una catena di decisioni compiute da altri. E questa dipendenza può trasformare la salvezza in un'esperienza psicologicamente ambivalente. Essere salvata non coincide automaticamente con il sentirsi al sicuro o con il capire perché le persone amate siano assenti. Il libro permette quindi di riflettere sul trauma senza ricondurlo soltanto agli eventi spettacolari della violenza, anche gli spostamenti, i silenzi. Le identità nascoste e le separazioni forzate agiscono nella formazione di una persona. La figura di Lalecca restituisce un volto individuale alle vittime infantili, evitando che restino soltanto una categoria numerica della tragedia storica. Quarto, diari, interviste e documenti storici. Questo fondamento conferisce al libro una posizione particolare tra narrativa storica, biografia romanzata e memoria documentaria. La forma romanzesca consente di organizzare le vicende, avvicinare i lettori ai personaggi e rendere leggibili le relazioni fra le diverse persone coinvolte. Allo stesso tempo, il legame con fonti reali impone di leggere l'opera come una ricostruzione narrativa di una storia effettivamente accaduta, non come un'invenzione libera sull'Olocausto. Tale impostazione ha un valore importante. La grande storia delle deportazioni e dei ghetti può risultare distante quando viene presentata solo attraverso dati generali, mentre lettere, diari e memorie riportano l'attenzione su nomi, legami e scelte concrete. Tuttavia, il lettore deve riconoscere che ogni romanzo basato su fonti comporta selezione, montaggio e resa letteraria dei materiali. La forza del testo non dipende dalla pretesa di sostituire un archivio o una ricerca storiografica, bensì dalla capacità di rendere comunicabile un'esperienza individuale fondata su tracce documentarie. In questo senso, Kedar svolge un lavoro di mediazione, trasforma la memoria familiare in un racconto accessibile, senza perdere di vista la gravità storica da cui quella memoria proviene. Infine, identità e appartenenza, dopo la salvezza. La sua vicenda pone interrogativi sulla famiglia, sull'identità e sul significato stesso di essere salvati. Cresciuta grazie alle cure di persone che non sono i suoi genitori biologici. La bambina appartiene contemporaneamente a più legami alla famiglia ebraica da cui proviene, alle donne polacche che la proteggono e a una storia collettiva segnata dallo sterminio. Questa pluralità non è facilmente ricomponibile. Per un minore sopravvissuto, le successive decisioni degli adulti possono riaprire ferite precedenti, perché il bisogno di ricostruire un'appartenenza religiosa, nazionale o familiare può scontrarsi con gli affetti già formati. Il libro non propone una formula semplice per stabilire dove sia la vera casa di Rachel. Piuttosto, rende visibile il prezzo umano delle categorie identitarie quando vengono applicate a una persona che ha già subito sradicamento e perdite. Il tema è particolarmente rilevante perché evita un finale ridotto alla sola liberazione. La sopravvivenza fisica è fondamentale, ma non elimina la necessità di elaborare assenze e discontinuità. Kadar mostra così che la memoria della Shoah riguarda anche il dopoguerra, cioè il tentativo di dare un senso a vite spezzate e ricomposte da circostanze eccezionali. L'identità di Rachel appare non come un dato immobile, ma come una realtà segnata da affetti, lutti e decisioni altrui. In conclusione, l'orfana del ghetto è indicato per chi legge narrativa storica sulla Seconda Guerra Mondiale e desidera avvicinarsi alla Shoah attraverso una vicenda individuale, documentata e centrata sui legami umani. Il suo beneficio principale è offrire una comprensione concreta delle conseguenze della persecuzione, non solo deportazioni e violenza, ma anche la pressione esercitata sui genitori, la precarietà della cura, il rischio affrontato da chi nasconde un bambino e le difficoltà identitarie che persistono dopo la guerra. Non è dunque una lettura leggera. Richiede disponibilità a confrontarsi con separazioni, lutti e ambivalenze morali. Rispetto a molti romanzi ambientati nell'Olocausto, il libro si distingue per la combinazione di ricerca documentaria e costruzione narrativa corale. La vicenda di Rachel non viene isolata come eccezione edificante, ma collegata alle prospettive dei genitori e delle donne che la prendono in custodia. Questo consente di osservare il salvataggio come una rete di decisioni rischiose, anziché come un singolo episodio eroico. L'attenzione alla Polonia occupata e ai rapporti fra ebrei e non ebrei aggiunge inoltre complessità al quadro storico. Chi cerca un saggio storiografico troverà una narrazione, non un'analisi accademica. Chi cerca invece una storia vera resa accessibile dalla forma del romanzo troverà un testo capace di unire memoria, contesto e intensità emotiva, senza ridurre la sopravvivenza a un lieto fine. Se vuoi supportare Amira Kadar, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!